La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Seconda parte. Aprile 30 2024. La primavera del diritto del lavoro. Di Domenico Tammasco. Prima di analizzare da vicino gli effetti di questa grande trasformazione, al contrario, è opportuno analizzare sinteticamente i processi messi in atto dai tecnici neoliberisti nello specifico ambito giuslavoristico. Come detto, la parola d'ordine degli ultimi 30 anni è stata una in particolare flessibilizzazione, il che si è sostanziato in concreto attraverso l'iniezione nella disciplina del rapporto di lavoro di vere e proprie dosi da cavallo di flessibilità orientata in tre direzioni. Flessibilità in entrata principalmente attraverso la deregulation dei contratti a termine, che ha visto l'esplosione di quella forma di contratto in cui il lavoratore, come un prodotto qualsiasi, ha una data di scadenza eventualmente prorogabile fino a un massimo previsto dalla legge. Flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro realizzata sia attraverso la riforma della disciplina relativa al mutamento di mansioni, che ha consentito il demansionamento a livello di inquadramento immediatamente inferiore, 22, sia attraverso la diffusione di forme di lavoro proprie soprattutto della cosiddetta gig economy, 23, connotate da un controllo continuo della prestazione di lavoro che in questo modo viene conformata in tempo reale, essendo in modalità perennemente on, pervasa da una sorta di sorveglianza continua, 24. Flessibilità in uscita, attuata con il progressivo svuotamento della tutela reale dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori da parte della legge Fornero, 25, prima e dall'introduzione del cosiddetto contratto a tutele crescenti, CD, Jobs Act, 26, poi, che ha generalizzato la tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria. Al mantra della flessibilità, i tecnici hanno reiteratamente affiancato un'altra espressione chiave, riduzione del costo del lavoro. Basterà a tal proposito riprendere il testo dell'ormai nota lettera riservata inviata il 5 agosto 2011 al governo italiano e firmata dall'allora presidente uscente della BCE Jean-Claude Trichet e da quello entrante Mario Draghi, in cui nel registrare l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita si menzionava la necessità di intervenire sul mercato del lavoro attraverso la riforma del sistema di contrattazione salariale collettiva, consentendo accordi a livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. 27. Una vera e propria apertura alla disarticolazione della contrattazione collettiva nazionale in materia di retribuzioni che avrebbe condotto alla proliferazione di innumerevoli accordi pirata, protagonisti del vertiginoso crollo salariale degli ultimi anni, tanto da portare all'ordine del giorno il tema del salario minimo legale. Nonostante le ottimistiche previsioni dei tecnici neoliberali, gli effetti delle riforme in materia di lavoro sono state ben diverse. Il minimo comune denominatore è diventata la precarietà, tanto da dar vita a una nuova classe esplosiva, che oltre ad avere un lavoro senza tutele e a occupare un posto per una durata limitata e con una minima protezione sindacale, si trova a possedere uno status che non offre alcuna prospettiva di carriera, nessun senso di identità lavorativa sicura e pochi diritti, quando ci sono, alla protezione da parte dello Stato o dell'impresa. 28. Si tratta di una precarietà dalle molteplici declinazioni, che spazia dall'ambito economico con l'ossimoro del lavoro povero a quello esistenziale, dove alcune ricerche scientifiche hanno addirittura rilevato un impatto transgenerazionale della flessibilità lavorativa attraverso l'individuazione di una relazione tra le differenti tipologie contrattuali con cui è assunta la figura genitoriale di riferimento del bambino e lo sviluppo del linguaggio dell'infante. La mancanza di adeguati strumenti di sostegno e tutela dei lavoratori potrebbe riversarsi non solo sul benessere e sulle scelte di vita delle famiglie di oggi, ma anche sulle generazioni future. Lo sviluppo del bambino è connesso anche agli strumenti di tutela alla maternità e alla paternità che i suoi genitori ricevono. 29. Non è tutto. Anche le conseguenze sul piano della salute individuale sono rilevanti, se è vero che l'estrema pressione sull'individuo derivante dal peso della precarietà lavorativa può generare forme di stress lavoro correlato foriere di patologie anche gravi. 30. Del resto, lo stress può essere considerato come uno dei principali problemi del lavoro nel XXI secolo moderno, prodotto dell'organizzazione dell'impresa in chiave disfunzionale e antiumana. In tale contesto, l'immagine del lavoro quale strumento di emancipazione e al contempo di elevazione individuale, 31, veicolato dalla Carta Costituzionale, è ormai completamente sparita. Fuga dal lavoro, great resignation e quiet quitting. Eppure, qualcosa inizia a muoversi, complice anche l'onda lunga della pandemia da Covid-19. A furia di tirare, la corda sembra essersi spezzata, all'insegna del motto, la realtà lavorativa si guadagna, non si pretende, ormai persuasi del fatto che la vita non è una merce, la ricchezza non è il denaro. 32. Molti lavoratori e lavoratrici precari e a basso salario hanno iniziato a rassegnare le proprie dimissioni. Basse retribuzioni, scarse opportunità di carriera e ambienti di lavoro stressogeni, sono questi i tre motivi principali alla base della pioggia di dimissioni che ha colpito il mondo del lavoro a livello globale, tanto da far parlare di grandi dimissioni. 33. Un fenomeno che se da un lato sembra assumere il carattere dello sciopero generale non ufficiale, 34, dall'altro invece pare esprimere un cambiamento culturale e antropologico teso a rimodulare gli stili di vita e a mettere in discussione uno dei pilastri del mondo in cui viviamo, la relazione salariale. 35. Si tratta, più in particolare, di una silente e disorganizzata forma di risposta collettiva che esprime, in modo spontaneo, il totale scollamento tra i bisogni della società e le finalità del sistema produttivo, e l'indisponibilità delle persone a tollerare un modello produttivo incapace di offrire un futuro diverso rispetto al collasso climatico e alla guerra sociale. 36. Analoga espressione di questo vero e proprio movimento sotterraneo è il quiet quitting, che nel 2022 il dizionario Treccani ha catalogato tra i neologismi, indicandolo come la riduzione, in termini quantitativi, dell'impegno dedicato al proprio lavoro, consistente nel fare il minimo indispensabile pur nel rigoroso rispetto delle mansioni assegnate e dell'orario di lavoro. Una progressiva ritrazione dal lavoro, che rispetto alla great resignation ha soltanto la formale permanenza del rapporto di lavoro e il godimento di un salario, sebbene da fame. È la prima sabbia gettata di nascosto negli oliati ingranaggi del moloch neoliberista. Il valore del lavoro, la primavera della giurisprudenza. Alla fuga di massa dal lavoro si affianca un fenomeno uguale e contrario, uguale perché animato dalla stessa istanza umanistica volta a valorizzare la dignità della persona e al contempo contrario perché invece segna un ritorno alla valorizzazione del lavoro come mezzo di emancipazione e realizzazione personale in linea con i dettami della Carta Costituzionale. Siamo così tornati al punto di partenza, ai recenti scossoni che hanno interessato il diritto del lavoro. Si tratta di movimenti sintomatici di un rilevante cambiamento in atto portato avanti da una magistratura del lavoro oggi protagonista di un'opera di sutura ermeneutica dell'ordinamento giuridico rispetto a bisogni sociali ormai non più differibili. In tale contesto fa invece da sconfortante controcanto l'inerzia 37 di un legislatore del tutto indifferente al contenuto dei materiali disordinatamente veicolati nei nomodotti. 38. Ridotto al ruolo di passivo esecutore di dettami tecnici generati all'esterno del democratico. 39. Abbiamo per ora accennato a una magistratura del lavoro attualmente protagonista di un'opera di rinnovamento. Non è stato però sempre così. L'influsso della scuola anglosassone della Law and Economics, che ha portato il diritto a ridursi a una mera valutazione quantitativa finalizzata all'ottimizzazione in chiave economica del rapporto costi-fratto, 40, sembrava essere penetrato in una parte della magistratura italiana. In tal senso lo avevamo segnalato alcuni anni or sono, 41, parevano deporre sia alcune pronunce in cui veniva invocata la libertà di iniziativa economica privata, richiamata dall'art. 41 della Costituzione per giustificare l'insindacabilità giudiziaria nel merito persino delle operazioni imprenditoriali più discutibili, sia alcuni eventi formativi della magistratura apparentemente ispirati a alcune parole d'ordine della filosofia neoliberista. 42. Il nuovo e recente orientamento assunto dalla giurisprudenza del lavoro si sviluppa su tre piani e riguarda rispettivamente la disciplina dei licenziamenti, il livello minimo della retribuzione, l'organizzazione dei fattori produttivi. in particolare con riferimento all'ipotesi di sproporzione del licenziamento illegittimamente irrogato dal datore di lavoro in via disciplinare, quale può essere il caso di una condotta del lavoratore meritevole di una sanzione conservativa, censura, multa, sospensione, in luogo di quella espulsiva. Particolarmente rilevante appare il filone della Corte di Cassazione che, a partire dal 2022 e fino ad oggi, Cass. 11 aprile 2022, 11.665, Cass. 28 giugno 2022, 20.780, Cass. 6 marzo 2023, 6.669, Cass. 27 novembre 2023, 32.815, Cass. 3 gennaio 2024, 95, Cass. 3 gennaio 2024, 107, ha di fatto sostituito la reintegrazione nel posto di lavoro alla tutela meramente indennitaria introdotta dalla legge Fornero art. 1,42, 92/2012, che aveva novellato l'art. 18 stat. Lav. Il filone in esame si colloca, peraltro, in un contesto in cui già la Corte Costituzionale aveva ripetutamente inciso sulla legislazione relativa agli effetti del recesso datoriale illegittimo, annullando alcuni aspetti rilevanti della disciplina prevista dal Jobs Act e dalla legge Fornero. Corte Cost. Sent. 22 febbraio 2024. 22. Che ha esteso la tutela reintegratoria forte a tutti i casi di nullità del licenziamento previsti anche non espressamente dal Jobs Act. Corte Cost. Sent. 1 aprile 2021. 59 e 19 maggio 2022. 125. Che hanno ripristinato l'obbligo del giudice di procedere alla reintegra nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo originariamente limitato dalla legge Fornero. Corte Cost. Sent. 8 novembre 2018, 194, che ha liberato il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'indennizzo risarcitorio in precedenza vincolato dal Jobs Act attraverso la misura tariffa di 2 mensilità per ogni anno di servizio. Anche sul piano del livello retributivo minimo gli ermellini sono intervenuti in modo deciso con una serie di pronunce che hanno severamente censurato la contrattazione collettiva, crea di essere arrivata in alcuni casi a fissare valori retributivi manifestamente inferiori al cosiddetto minimo costituzionale, ovvero sia a quella soglia intangibile, il cosiddetto salario minimo costituzionale, che secondo l'art. 36 della Costituzione deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Cass. 2 ottobre 2023. 27.711. Cass. 2 ottobre 2023. 27.713. Cass. 2 ottobre 2023. 27.769. Cass. 10 ottobre 2023. 28.320, Cass. 10 ottobre 2023, 28.321, Cass. 10 ottobre 2023, 28.323, 43. Ne è derivata la disapplicazione da parte dei giudici dei parametri retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, con la correlativa affermazione dell'assoluta libertà di valutazione del giudice, il quale, nell'opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 cost, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2, può fare altresì riferimento all'occorrenza ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022. Anche in questo caso il nuovo orientamento della Cassazione si colloca in un contesto di favore per le rivendicazioni retributive delle lavoratrici e dei lavoratori, se è vero che già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiuso definitivamente la questione della prescrizione dei crediti retributivi in corso di rapporto, almeno nell'ambito dell'impiego privato. Si fa riferimento, in particolare, alla serie di pronunce di legittimità Cass. 6 settembre 2022. 26.246, Cass. 29.831/2022, 30.957/2022, 30.958/2022, 4.307/2023, 8.403/2023. 44, in cui, preso atto che la tutela reintegratoria nel sistema legislativo vigente e nonostante gli interventi correttivi della giurisprudenza ha comunque un carattere recessivo rispetto alla tutela indennitaria, non essendo quindi idonea a garantire un'adeguata stabilità del rapporto di lavoro, si afferma precisamente che la prescrizione dei crediti retributivi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. Infine, possiamo dire che il punto più alto viene raggiunto sul fronte dell'organizzazione dei fattori produttivi. Il richiamo, in particolare, è a quell'orientamento ormai consolidato 45, rivolto all'analisi critica dei fattori organizzativi connaturati all'ambiente lavorativo, che segna il definitivo passaggio nel mondo del diritto da una visione individualistica incentrata sulla condotta dei soggetti agenti a una concezione sistemica. In questa nuova e inedita prospettiva olistica, in cui interagiscono simbioticamente una pluralità di soggetti e di fattori produttivi all'interno di un sistema complesso e strutturato, si sviluppa l'opera del giudice attento alle carenze rispetto agli standard organizzativi obiettivamente prescritti dal programma di comportamento delineato dal generale obbligo di protezione ex art. 2087 e dal sistema di protezione della salute e sicurezza sul lavoro CFR 81/2008. Proprio in quest'ottica, quindi, deve essere letta l'importante petizione di principio contenuta in una recente pronuncia della Cassazione, secondo cui, al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087, in capo dal datore di lavoro, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un unificante comportamento vessatorio, ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici. 19 gennaio 2024, 2084, par. 7, citazione. Sotto l'ampia nozione dello stress lavorativo o stress lavoro correlato, possiamo quindi reperire nel diritto vivente i materiali per la costruzione di una nuova categoria polifunzionale, 46, in grado di descrivere, spiegare e disciplinare in modo unitario una pluralità di disfunzioni nell'organizzazione dei fattori produttivi che coinvolgono sia la prestazione di lavoro sul piano quantitativo, superlavoro, usura psicofisica, effratto o qualitativo, demansionamento, inattività lavorativa, controlli esasperati, mancata conciliazione vita-lavoro, insalubrità del luogo di lavoro, tecnostress, sia le relazioni interpersonali, condotte persecutorie, violenze, molestie. Diritto alla stabilità del rapporto di lavoro, a un salario dignitoso, a un ambiente di lavoro salubre e non stressogeno, sono le tre linee di tendenza di questa primavera della giurisprudenza di lavoro ispirata dai fondanti valori costituzionali, che ha messo da parte le fredde astrazioni economicistiche, ponendo al contrario in primo piano la concreta esperienza giuridica, ovvero un popolo concreto di persone, cioè di creature relazionali immerse nella propria vita quotidiana, che trova in essa, nella Costituzione, un formidabile breviario giuridico nelle fatiche dell'esistenza. 47. Verso un nuovo mondo. Alla fine di questa breve ricognizione, c'è da chiedersi dove siamo diretti. La risposta non è semplice. Come abbiamo visto, la fotografia dell'esistente è dominata da spinte contrapposte, in cui alla silenziosa fuga dal lavoro delle grandi dimissioni e del quiet quitting si giustappone il ritorno al lavoro dignitoso affermato dalla giurisprudenza italiana. Cerchiamo di azzardare, si tratta di due facce della stessa medaglia. Se da un lato, infatti, la tendenziale riduzione del lavoro come ragione sociale ed esistenziale è inevitabile anche alla luce del crescente impatto derivante dalla sostituzione tecnologica dei lavoratori e delle lavoratrici accresciuta dall'intelligenza artificiale, come già predetto un secolo fa da John Maynard Keynes, 48, al contempo, in attesa che si realizzi l'auspicabile prospettiva di un mondo senza lavoro, 49, sarà necessario mantenere ben saldo il significato e il senso di un termine architrave dell'intera struttura costituzionale, fondata sul lavoro. Saldo, ma non immutabile, perché tutto cambia, e l'incessante e tumultuoso flusso della legge di Moore, 50, è lì a dimostrarcelo ogni due anni. Reddito minimo universale, condivisione del potere nelle imprese, capitale universale di base, 51, possono costituire, entro la fine di questo secolo, i nuovi pilastri alla base di una rinnovata società globale, orientata non più alla crescita sregolata bensì alla equa distribuzione della ricchezza. Abbiamo bisogno di nuove narrazioni della realtà, che sono il fondamentale del grande assente della breve storia illustrata in queste pagine. La politica, ancora oggi assopita in un sonno profondo,